Ciao.
Signori e signori, madame e messie, ciao. Ciao. Allora, siamo qua ragazzi. E a questa nuova, finalmente siamo riusciti a trovare il mood giusto.
Per questa settimana non avevamo balle.
No, ragazzi, ci sono di voi. Vabbè, insomma, dai, iniziamo, dai. Xy non vuole iniziare lei
subito di prepotenza, effetto lepre,
così senza neanche offrirgli una cena, un mazzo di fiori,
insomma l'invito a scrivere,
glielo tronchi subito nel culo così.
Minchia, oh.
Bravo,
però quest'oggi non ho fatto il bollente. Che cavolo ridi?
No, per una strozzata che stavo dicendo io,
perché purtroppo in Italia in questi giorni sarà ratificato il privacy shield di cui sentivamo veramente il bisogno, cazzo. Perché sapete com'è, i dati vanno dati, scusate il gioco di parole, agli USA.
USA, USA.
Che hanno dato delle grandi rassicurazioni sul fatto che non faranno spionaggio di massa.
Tipo Giulio Giurello.
Sì, con le dita incrociate dentro la schiena però.
Giulio Giurello.
Fioccante. Per cui, ecco, insomma, dopo che è stato approvato dai garanti europei, anche in Italia sarà ratificato. C'è anche da dire, però, che sono state diciamo attivati due ricorsi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel mese di settembre ha manifestato i dubbi su questo accordo un po', diciamo, farraginoso, anche Digital Rights Ireland, e alla fine di ottobre anche la Quadrature du Net, che penso sia francese.
Sì, sono quelli che hanno fatto i bellissimi adesivi We Like Porn.
Grandissimi,
cioè, tra le altre cose che hanno fatto in vita,
una statua, ma quella è più importante sicuramente, dopo averla messa al culo. Hanno fatto anche dei documenti per chiunque voglia avviare una revisione di questo accordo. E io ho concluso.
Ma perché ce l'hai tanto con sto privacy shield? Cosa c'è di male?
È l'erede naturale, purtroppo, e il figlio, il frutto non cade tanto distante dall'albero.
Il non prodigo.
Sì, il frutto non cade tanto distante dall'albero. Del Safe Harbor, che era il contratto, come si dice, l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti per il passaggio dei dati sui server di tutte le società che stanno negli Stati Uniti e viceversa,
e che operano in Europa.
Esatto, tipo Facebook, Google, Amazon, eccetera eccetera.
Ho capito.
In pratica il succo del discorso è che gli Stati Uniti promettono, senza nessuna pena in caso di inadempienza, di non sifonarsi i dati dei loro utenti europei per scopi, diciamo, di spionaggio, perché a quello interessa penso all'Unione Europea più lo spionaggio industriale che non la privacy dei cittadini. Però insomma promettono giuri in giurello, croce sul cuore, di non toccare niente, ma se toccano non succede una benemerita vecchia.
Bene,
tutto qua.
E vuole dire qualcosa? Zero.
Sì, io voglio dire un sacco di cose stranamente stasera, nel senso che sono bello.
Prendo.
Allora, siccome un sacco di gente sente la mancanza del XIX secolo, e un duo di ricercatori cinesi ha scoperto che sotto sotto Lombroso aveva ragione. Sappiamo di cosa stiamo parlando. Chi è Lombroso? Lombroso era un criminologo italiano della fine dell'Ottocento che aveva notato una certa somiglianza tra tutti i criminali e ha detto: cazzarola, vuol dire che ci sono dei tratti somatici che fanno il criminale. Quindi se hai la fronte troppo spaziosa, il naso troppo largo, insomma, se hai tratti somatici tendenzialmente simili a quelli di una scimmia, vuol dire che sei poco evoluto e quindi sei tendenzialmente un criminale. Ci hanno fatto anche una bella cosa in Francia a suo tempo che si chiama I Miserabili, che parla ampiamente, cioè parla, ha a che fare ampiamente con questa teoria, tre spunto da questa teoria.
Okay.
Quindi fatto sta che cosa è successo? Questo duo di ricercatori cinesi ha preso 100 foto, metà criminali e metà cittadini non criminali, diciamo. Foto di persone tra i 18 e i 55 anni prese intorno al 1856. Ha preso 1856 foto di personaggi cinesi mezzi criminali, mezzi non criminali, compresi, non c'è scritto, non c'è più un cazzo. Compresi tra i 18 e i 55 anni, hanno usato il 90% di queste foto a random per istruire un algoritmo di machine learning a riconoscere tre tratti somatici in particolare, che adesso non sono sicuro di ricordare. Comunque hanno a che fare con la distanza tra gli occhi, il triangolo che si forma tra gli angoli della bocca e il naso, e la curvatura della bocca, sì, o la sporgenza delle labbra, adesso non ricordo. E hanno fatto analizzare il 90% di queste foto a sto algoritmo per imparare a riconoscere le persone, e il restante 10% gliel'hanno dato in pasto chiedendogli quale di questi è un criminale e quale no. Ebbene, l'algoritmo ha riconosciuto i criminali con una precisione dell'89,5%, cioè ha distinto i criminali dai non criminali nell'89,5% dei casi. Ora, adesso vengo ai dubbi che mi ha fatto venire. Questo paper è pubblicato su Arxiv. Arxiv non è un giornale peer-reviewed, è un dump di PDF dove chi vuole pubblicare ricerca senza che la gente debba pagare per leggerla, la butta lì. Ora, io non ho verificato se questo articolo è stato pubblicato anche su riviste scientifiche, comunque da quello che dice l'articolo che ho letto non ci sono ancora state delle degli studi a riguardo da parte di altri scienziati. Non è stata confermata, diciamo, questa cosa. Così funziona il metodo scientifico. E quindi, vabbè, io ve l'ho data come notizia, così per farci due tra virgolette risate. Però se fosse vero sarebbe uno sviluppo interessante, diciamo.
Certo. Ma in effetti, secondo me, le fronti sfuggenti,
tipo la tua,
no, non è sfuggente,
la tua è assente, la tua non finisce più, è infinita,
non regina,
ma le fronti fuggenti, quelle fatte così in curva, sicuramente sono un segno di criminalità, insita. Bene,
nei tuoi confronti,
va bene, vuole dire qualcosa XY, così qualcosina, tanto per
qualcosina in
qualcosa di breve.
Parliamo di furfanti, allora.
Ancora.
Parliamo di presidenti degli Stati Uniti d'America.
Ah, beh.
E parliamo dei propri, diciamo, consiglieri, che si chiamano Mark Jamieson, che è stato nominato per riformare il settore della tecnologia.
E salute.
Qualcun altro di cui non trovo il nome in questo momento, che praticamente, dopo che Trump ha dato esternazione della sua favorevolezza alla deregolamentazione,
prova a dire li vuoi quei kiwi.
Li vuoi quei kiwi?
Sì, bravo.
Qui.
Vai avanti.
Bene. E non volevi cazzarti in trasmissione, bene, a posto. Basta che scorriamo,
diciamo, per la deregulation.
Ma tu sei volgare, io no.
Vuole farla anche per le telecomunicazioni. Quindi la net neutrality è a rischio, perché l'open internet order di Obama anche esso è a rischio, proprio che garantiva il rispetto del principio del net neutrality. Era in vigore nel 2015, adesso in teoria vogliono minimizzarlo praticamente.
Ho capito.
Castrarlo.
Tra l'altro, questo Mark Jamieson si potrebbe occupare anche di riformare la FCC, la Federal Communication Commission.
Sì, dovrebbe.
Ok. Che è quella che vigila sull'antitrust e sui monopoli nel settore delle telecomunicazioni.
Sì, non solo. Sì, un po' l'equivalente della nostra
Agicom.
No, quelli che si occupano dell'assegnazione delle frequenze.
GCM, no?
Può essere, non mi ricordo. Comunque, vabbè, tra le altre cose si occupano no, non c'entra un cazzo la concorrenza, si occupano in generale.
GCM è concorrenza mercato.
No, appunto, con l'FCC non c'entra un cazzo. L'FCC principalmente si occupa di tutto ciò che riguarda radio e comunicazioni. Quindi in realtà anche, per esempio, l'assegnazione delle frequenze, dire queste sono liberamente disponibili e queste sono riservate, questo genere di cose qua. Tipo, se tu guardi un qualsiasi apparecchio, dietro c'è il loghetto FCC, un router per esempio, perché dice ok, questo rispetta gli standard di emissioni radio, eccetera eccetera,
non fa la piega.
Okay.
Benissimo. Altre cose,
No, se voi, voi tenete qualcuno per dopo.
Sì, anche perché vorrei sentire altre cose inerenti a questa cosa.
Ah, ah, ok, pardon.
Cose nella cosa.
Pardon.
Gioco di scatole cinesi, certo. Una fuffa, capisci? Perché tra l'altro il presidente Tom Wheeler dell'FCC potrebbe anche dare dimissioni per protesta, anche perché si cambieranno anche i commissari dell'FCC. Perché sono 5, adesso 2 sono repubblicani, 3 democratici, passerà al contrario.
Ho capito.
Per cui sì, insomma,
vabbè, insomma, vedremo, vedremo cosa succederà. Questa
deregolamentazione del campo.
Deregulation.
Vabbè. E niente, vabbè, io volevo iniziare con una notizia su... Vabbè, noi più volte abbiamo paventato il discorso di, diciamo così, come i social network, il monitoraggio dei social network poteva diventare una sostanzialmente una violazione della privacy, e in realtà era un pericolo, per cui state attenti, eccetera eccetera. Bene, uno studio, allora la fonte è Russian Today,
che è male,
che è male,
ne poi ne parliamo,
che poi ne parliamo. Però in realtà la fonte prima, diciamo così, è un Brennan Center for Justice, che qui sono andato a vedere.
Non ho capito chi,
come
si chiamava?
Brennan Center for Justice.
Brennan.
Brennan Center for Justice.
Si trova nel Cheshire.
E che sostanzialmente
la presidentessa è Lady Gaga.
È un'organizzazione, un centro, diciamo così, di una scuola di giurisprudenza di New York. Andate a vedere, insomma, che cos'è. Comunque ha pubblicato, è interessante perché ha pubblicato uno studio, e questo studio cosa ha fatto? Sostanzialmente questo studio cercava di vedere quante città, quanti comuni degli Stati Uniti avevano speso più di 10.000 euro per un software nel monitoraggio dei social media. Tanto per incapirci, e qui posso dare qualche idea di business se a qualcuno si ha orecchie per intendere, e è come se il comune di Venezia avesse speso, non so, fra le varie spese, oltre a tutto il resto delle spese, avesse anche un software per il monitoraggio dei social media.
Ma qua siamo un po' più low tech, ci sono le telecamere.
Negli Stati Uniti ce ne sono ben 151 città che hanno speso più di 10.000, per esempio la città di Los Angeles ne ha spesi più di 70.000, il dipartimento della Florida anche loro più di 70.000, insomma ci sono... Insomma, ci sono una serie di città, diciamo così, negli Stati Uniti. Il complesso...
Scusa, che dipartimento della Florida? La polizia?
Boh, aspetta un attimo.
No, vabbè, non importa se
sono gli appunti lui.
Vabbè, Florida Department of Law Enforcement.
Ah, la polizia.
Ti piace?
Sì, grazie.
Okay. I sbirri!
Thank you. Allora, in totale, comunque... Più o meno questo studio dice che più o meno hanno speso sui 5 milioni di dollari fra il 2013 e il 2016. Quindi diciamo che questo qui è un mercato interessante. Come funziona sostanzialmente? Vi sono una serie di società, queste società si chiamano Geofidia, Mediasona, Snaptrends, Dataminer e così via. Queste società comprano i dati, cioè si attaccano ai bocchettoni di BG, cioè di Google e di Facebook e di Twitter, eccetera, eccetera, e costruiscono degli algoritmi per studiare quello che avete scritto, le relazioni che esistono fra gli individui, eccetera, eccetera, eccetera. Anche su questo, ovviamente, andate a guardarveli se siete interessati. Queste società, vi ricordo, appunto, si chiamano Geofidia, Mediasona, Snaptrends, Delta Miner, eccetera eccetera, e potete andarvi Bubble Street e così via, potete andarvi a vedere sta roba.
Qua queste notizie da RT mi stanno radicalizzando in una maniera.
No, ma questa era la notizia.
Poi allora, sarà tutto chiaro.
Ah, ok. E poi vabbè, l'altra cosa che volevo raccontarvi, mi hanno detto che andava bene insieme, per cui io proseguo, però in realtà questa qui la fonte è l'Unione Europea,
niente proprio di meno che
l'Unione Europea. Il sito è appunto uno dell'Unione Europea, che adesso ve lo trovo. Comunque, sostanzialmente, vi faccio la sintesi: una relatrice polacca ha fatto una mozione. Questa mozione sostanzialmente dice che esiste una propaganda russa terribile, ovviamente cattivissima, e esiste una propaganda dell'ISIS, anche questa cattivissima, e quello che devono fare le autorità europee è costruire degli strumenti per fermarla, per controbatterla, eccetera eccetera. La cosa che è più interessante di tutto questo, in realtà, vabbè, al di là di questa ovviamente panegirico sulle propagande terribili, per cui bisogna impedire che la gente legga delle notizie perché queste gli fanno male, ma non importa.
Fanno rivoltare contro la propria patria.
Esatto, ma anche questo mi sembra che siamo il delirio, nel senso, sembra trattare la gente come imbecilli. Invece, leggendo queste varie robe, ho trovato una cosa interessante. E cioè che esiste, e non lo sapevo, una organizzazione della NATO che si chiama Stratcom. Andate a vedere, è veramente carina secondo me, andate a vedere il sito, che praticamente ha la sua sede principale in Lituania, che praticamente quello di cui si occupa sostanzialmente è, diciamo così, costruire conoscenza, fra virgolette, per la controinformazione, sia sui social media, sia sulla quella che viene chiamata propaganda in generale. E ci sono un sacco, secondo me, di belle pubblicazioni. Quindi vi consiglio di andare a vedere questo bellissimo sito, che appunto è stratcom.org. È un sito della NATO. E fa un sacco di pubblicazioni che sembrano addirittura gratuite, per cui potete farvi il download, leggervele. Uno di questi titoli è l'attività informativa del Cremlino e di Daesh.
Nello stesso paper.
Guardate che roba. Cioè, è una roba. Ed è la NATO, cioè non è che stiamo parlando.
Ma scusa, adesso io dico che
non
può,
qualsiasi,
cioè, ma qua parlano anche delle tattiche da usare per, perché se fosse, sarebbe interessante prenderle e rivoltargliele contro.
Non lo so,
sarebbe bello.
Comunque devo dire la verità che ovviamente hanno speso un sacco di soldi anche su questo, ma su questo non ci possiamo fare nulla. Sorry.
Prego XY. Oh. Scusate, ma adesso comincio a moderare.
Riuscirò finalmente a parlare con la mia sorella. Ai vostri porno, tele, genuflesso.
Cioè, parli così poco di solito.
Sì, infatti, che schifo, facciamo anche gli effetti sonori.
Dai, taglia.
Allora, ricordo tra l'altro che il 4 dicembre c'è il referendum, ma alla fine della trasmissione daremo un piccolo suggerimento.
Oppure.
Sui consigli per gli acquisti.
Andiamo avanti con Cristo.
Quanto sembra, dice il New York Times.
Ciao New York Times.
Quanto sostiene il nostro New York Times, che è arrivato dalla regia, i programmatori di Facebook sarebbero al lavoro su uno strumento di censura per sopprimere le notizie scomode sul newsfeed degli utenti cinesi, perché Facebook giustamente vuole il mercato cinese. Cavolo, sono quasi 2 miliardi di persone, c'è della grana da prendere, ragazzi, mica cazzi. Quindi sta calando le orecchie e mettendosi un pochino a 89 gradi, quasi 90. E quindi sta implementando, sembra, questa cosa per entrare, proporla al governo cinese, entrare finalmente, bypassare il grande firewall cinese. Sembra che certi impiegati di Facebook si fossero licenziati il mese scorso per protesta contro questa cosa.
Boh. Sì, perché infatti prima facevano solo cose bellissime.
Sì, infatti, allucinante, allucinante.
Vabbè.
Tipo Tiziana Cantone, vabbè. Che ha detto la corte che devono.
Da sti cazzi, no?
Ovviamente tutto contro la filosofia che, di cui ha parlato Zuckerberg, cioè della libertà di espressione, eccetera, stronzate varie. Insomma, quando c'è la grana di sotto, nessuno resiste. A quanto pare. Vedremo cosa succederà. Ai postumi largo la sentenza.
Sto per dirlo io. Va bene.
Ok, io avevo una domanda.
Vai.
Mi rispondete alla domanda?
Ci provo.
Io ho la domanda.
Vai, che abbiamo poco tempo.
E allora, io ho letto da qualche parte che il CEO,
il CEO
di Reddit ha fatto una cosa che sembra un po' sconveniente. Prima volevo sapere cosa vuol dire CEO.
Chief Executive Officer.
Già.
Ma sei un capo praticamente.
È quello che qua chiameremo il presidente.
Airboss. Quindi Airboss di Reddit ha modificato un post e da qui è nata una polemica. Perché se uno modifica un post, un subreddit, cosa che ha fatto di male?
Allora, primo, Reddit è un forum detta in soldoni.
Ah, ok.
Quindi è un insieme di forum. Per spiegarla molto semplicemente, perché non è semplicemente questo, un po' più. È un, è un po' più articolato, ma lasciamo stare. E fondamentalmente succede che parto un po' da Adamo ed Eva, abbiate pazienza. Succede che durante la campagna elettorale viene fondato un subreddit che si chiama The Donald, che è un subreddit dei sostenitori di Trump. Un subreddit è una sottosezione di Reddit, che è appunto dei sostenitori di Trump. E sti qua sono un po' degli esaltati, manco a dirlo.
No, va.
E vabbè, insomma, a un certo punto ci sono i leak di Podesta, quelli sulle mail della Clinton, no? Che già è molto divertente di suo. Viene fuori che sto qui a un certo punto dice: sono andato in questo posto, che è una pizzeria, e mi sono fatto una pizza e mi è piaciuto da morire. Ovviamente i cospiratori hanno detto che è tutta una cospirazione, perché in realtà Podesta stava dicendo questa cosa in codice per dire che ha molestato sessualmente dei bambini, non sto scherzando. E questa è la teoria, che ha molestato sessualmente dei bambini. Quindi, per proprietà transitiva, la Clinton è una molestatrice di bambini, o quantomeno una che approva la molestia di bambini, e siccome era stato fondato un subreddit su questo argomento che è stato chiamato Pizzagate, ripeto, non mi sto inventando niente.
Ora molte cose mi sono più
chiare. Ragazzi, non mi sto inventando niente, ve lo giuro. Esatto. Pizzagate, e siccome violavano le regole di Reddit in quanto stavano postando dei dati personali sui proprietari di questa pizzeria, non solo, c'è gente che è andata davanti a protestare contro l'abuso sui minori davanti alla pizzeria, c'è gente fisicamente andata là.
Madonna.
E allora gli admin di Reddit hanno chiuso, tra cui su richiesta del CEO, hanno chiuso questo subreddit, e quindi ovviamente il CEO sta proteggendo i pedofili, e quindi è un pedofilo a sua volta, e quindi su il subreddit, per arrivare al punto, sul subreddit di Donald Trump un sacco di gente lo stava accusando di pedofilia, proprio esplicitamente.
Okay.
A un certo punto sto qua si è rotto i coglioni, ha preso tutti i post dove c'era scritto fanculo e il suo nome utente, e ha sostituito fanculo col nome utente dei moderatori di questo subreddit su Donald Trump.
Ok.
Questa è la storia, te l'aspettavi meno assurda,
È abbastanza
assurda. Questa è la storia. Quindi cosa è successo? Il bordello, perché il presidente di Reddit ha modificato questi post senza seguire la procedura normale, per cui viene una stellina sopra il post per far vedere che è stato modificato, e quindi sembrava che gli utenti avessero scritto veramente quello che hanno scritto. Finché qualcuno non se n'è accorto, è nato un bordello, e questo qui alla fine si è scusato, vabbè, eccetera.
Vabbè, insomma, ha fatto una
cosa abbastanza scorretta. Cioè, posso capire il momento che c'hai 20.000 persone che ti accusano di molestia ai bambini, magari non stai vivendo un bel momento e quindi magari reagisci un po' di pancia, però appunto non è stata una cosa simpatica. Un sacco di gente non la sta prendendo proprio bene, quindi diciamo che si è un po' dato la zappa sui piedi.
Diciamo che è un po' la dimostrazione del potere gigantesco, esatto, che ha chi gestisce queste robe, perché come abbiamo parlato più volte, chi gestisce Facebook, chi gestisce i grandi social può fare quello che vuole. In teoria anche questo ci ha dimostrato che chi gestisce
la comunicazione
fa merda, può fare veramente merda, nel senso che
sì, vabbè, è stata una cosa minore, però il dubbio che è venuto a sto punto è chi mi dice che non l'abbia fatto anche su altri post?
Certo, certo.
Questo è il dubbio che adesso attanaglia la gente, certo. Capisci?
Vabbè, non è... Ok, non... interessante, dai, insomma, come roba...
Cioè, capisci che è vero perché è fuori dall'immaginazione, no, cioè, è talmente assurdo che dici non me lo sarei potuto inventare.
Ci ho messo un paio di ore e non l'ho capito, no, un paio di ore, no, 10 minuti non l'avevo capito, grazie a voi che siete... che siete così pazienti, che mi avete aiutato in questo video. Prego,
Ypsilon. Bene, io penso che cercherò un passaggio verso un altro pianeta su BlaBlaCar.
Abbiamo 4 minuti
e parliamo presidenziali USA. Con Lady Gaga. A quanto pare il gruppo di comitato elettorale della Clinton sta facendo pressione perché lei impugni il risultato delle votazioni contestando la correttezza dello scrutinio. Perché a quanto sembra, nelle circoscrizioni in cui c'era il voto elettronico in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, la Clinton ha preso in media il 7% di voti in meno. Quindi si ipotizza che potrebbero, finché non c'è conteggio annuale che dica ok, è stato così veramente, che potrebbero essere stati infettati i dispositivi elettronici atti al rilevamento dei voti e quindi il voto sia stato falsato. C'è da dire che quel 7% avrebbe dato, secondo i calcoli, la maggioranza a Clinton in quei tre stati. Quindi avrebbe...
No, ho capito. Se non fosse stato per quel 7%,
esatto, avrebbe avuto la maggioranza. Perché c'era una differenza.
Hanno spento le luci fuori, stanno venendo a prenderci.
Ahia, sto dicendo cose un po' sconce. Porno.
La cosa divertente è che... pochi giorni fa Snowden ha postato un video dove dimostrava quanto è facile violare i sistemi di votazione elettronica degli Stati Uniti. Giusto così per news.
Tra l'altro ho visto anche quanto è facile votare quelli per l'estero per il referendum in Italia.
Shish.
Ma vabbè, destroy by the people. E niente, c'è un professore che ha la cattedra di... docente sulla computer
science
computer security and society che spiega che l'ipotesi è ben realistica, diciamo.
Scusa, mancano 2 minuti, vorrei dare l'ultima notizia perché vai.
Io penso che Clinton non lo farà perché Trump aveva detto che facesse la stessa, avrebbe fatto la stessa roba e quindi non si abbassa il suo livello, vai.
Certo. Allora, è stata scoperta da ricercatori israeliani, ahimè, una vulnerabilità molto interessante, cioè una vulnerabilità, un problema molto interessante. Il chip utilizzato sulla maggior parte delle schede audio presenti in computer e laptop,
della Realtek
peraltro, esatto, ha una bella feature, diciamo, che permette di invertire il canale di input e il canale di output. Quindi cosa vuol dire? Che anche se voi vi coprite il microfono, staccate fisicamente il cavo del microfono, eccetera, non serve una benemerita minchia, perché se si può invertire via software questo il canale di input col canale di output e voi avete delle cuffie relativamente decenti, fino a 6 metri e compresso è possibile riconoscere distintamente ciò che dice una voce maschile. È stato fatto questo esperimento presso l'università Ben Gurion. E insomma il risultato a mio parere è abbastanza interessante.
Sta bene amata minchia.
Quindi insomma è inutile che vi copriate il microfono, un avversario sufficientemente motivato può ascoltarvi attraverso le cuffie o le casse
maschile,
del computer.
Solo maschile.
È stato fatto l'esperimento con una voce maschile, non so se funziona anche con una voce femminile.
Ho capito. Vabbè. No, vabbè.
Un minuto. Scarso.
Un minuto, che devo dire?
Niente.
E allora vabbè, no.
La fuffa cammina qui sui piedi e la
diciamo che no.
Secondo me no. Cioè anche no.
Anche no.
Sì,
anche
no. Cioè.
No, no.
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 L'avevo proposto io,
no.
Ma no.
No. No, no, volevo dire qualcosa.
No.
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 Cioè, finiamo sempre la trasmissione dicendo no. Che c'è di diverso rispetto al solito?
Diverso? Ma avrà qualche significato nascosto?
Vabbè, signori, no. Signori, noi abbiamo
pace e amore.
Abbiamo dato i nostri, le nostre news per questa sera. È stato divertente.
È finita in pace, la andate in delirio.
Esatto.
No.
Buonanotte a tutti e ricordate che come al solito no.